Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata di Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout in onda dalle 20 alle 21, trasmissione che vi racconta le convulsioni della globalizzazione, ma stavolta mettiamola così, e quindi come al solito trafelati, ciao Adriano.
Ci ha fatto attaccare anche il microfono.
Ce l'abbiamo fatta anche stavolta, peccato che i microfoni continuano come a staccarsi. Sempre.
Cominciamo subito con uno degli ospiti che avevamo pensato di contattare, di queste convulse giornate, che ci sono settimane che in Libano sta succedendo di tutto, mesi che in Libano... anni che sta succedendo di tutto in Libano, a partire dall'esplosione del porto, per esempio, che tra l'altro il nostro interlocutore, che è Lorenzo Forlani, che abita anche periodicamente a Beirut, ha vissuto da vicino e gli è andata anche abbastanza bene, perché non è stato coinvolto per un soffio dall'esplosione. E poi c'è stato il movimento, è proseguito comunque il movimento popolare che partiva dai problemi sostanzialmente economici di questa corrutela e di questo sistema anche che si sostiene attraverso il manuale Cencelli delle confessioni. Poi da ultimo adesso si può dire che sono ripresi gli scontri tra fazioni avverse e sono culminate un paio di settimane fa con gli spari dei maroniti sul corteo degli sciiti. E di tutto questo volevamo appunto parlare con Lorenzo, più che altro per capire dove si sta andando, in che direzione si sta andando, perché si è arrivati a questo punto. Poi se il movimento, quel movimento di cui parlavamo prima, che aveva inondato le piazze e non aveva distinzione tra i suoi partecipanti, non aveva distinzione confessionale. Che
per anzi, metteva in discussione questa divisione confessionale.
Buongiorno, ecco, io ciao. Vi sento stasera.
Perfetto.
Vi sento un po' bassi, però sì, sento bene.
Cosa puoi dirci innanzitutto di quello che era, che è stato il movimento, e che di fronte a queste sciagure ripetute, a questa condizione anche economica, mi pare di aver visto una volta era in News 24 che era stata indetta una manifestazione, ma non si riusciva ad arrivare perché il costo del biglietto era inarrivabile per la maggior parte delle persone che arrivavano dall'altra parte della città, che sarebbero intervenute.
Sì, in questo momento peraltro in Libano per il costo nominale della benzina è il più alto al mondo in questo momento, perché se si tiene conto del vecchio tasso di cambio la benzina oggi costa $4 al litro. E ovviamente ci sono dei razionamenti, il Libano importa il carburante e quindi ci sono delle grosse limitazioni, avrete sentito delle code ai distributori eccetera. Dunque no, se si deve fare, diciamo, il Libano è un paese per il quale bisogna fare diverse premesse, cercherò di concentrarle chiaramente. Sì, noi potremmo partire dalle proteste del 2019 che sono esplose, devo dire non direttamente, o almeno non inizialmente, non in maniera diretta contro la cosiddetta taifia, cioè cosiddetto il sistema, il confessionalismo libanese a cui accennavate, appunto questa divisione del potere politico e anche istituzionale, quindi in sede delle istituzioni tra i 18 gruppi confessionali in Libano, i principali e poi i più piccoli. In realtà appunto queste proteste erano soprattutto proteste legate legate al livello di corruzione che c'è sempre stato in Libano. Il Libano è uno dei paesi più corrotti al mondo, mi pare il 27esimo secondo Transparency International, e proteste che nacquero con questo famoso annuncio della tassa su WhatsApp e che comunque esordirono come una manifestazione di insofferenza verso una classe politica appunto corrotta che si era arricchita dalla fine della guerra civile mentre il paese si era impoverito sostanzialmente. Appunto il Libano ha visto crescere il proprio debito pubblico in maniera progressiva, anzi più che proporzionale, la propria classe media assottigliarsi sempre di più, il tasso di povertà crescere in maniera vertiginosa fino ad oggi, che appunto oggi il paese è più o meno al 50% sotto la soglia di povertà relativa e con, diciamo, una serie di problemi che adesso non stiamo ad affrontare nel dettaglio, nel senso che sono già parte della cronaca. Queste appunto proteste piano piano si, diciamo, traslano e diventano anche proteste contro il sistema, sostanzialmente il sistema che in parte aveva reagito attraverso a queste proteste attraverso supporters vari di diversi partiti che si erano in qualche modo anche messi contro i manifestanti che, come avete ricordato, erano sì nei primi, almeno per il primo mese, ecco, sicuramente erano provenienti da tutte le confessioni del paese, in certa misura anche da tutte le classi sociali, nel senso nei primi giorni è stato veramente un festival, diciamo, di tutte le confessioni libanesi, ma insomma persone da tutto il paese, di ogni classe sociale. Piano piano poi è diventata una protesta un po' più legata alla classe media, forse anche alla classe medio-alta, che nel frattempo si stava assottigliando, mentre le persone, diciamo, ovviamente le persone delle classi del sottoproletariato e del proletariato urbano, man mano che le proteste andavano avanti e la situazione economica peggiorava, non potevano più permettersi, diciamo, di non so, passare un giorno lavorativo in piazza, insomma, come sappiamo, insomma, queste cose bisogna potersele anche un po' permettere, soprattutto quando non c'è diciamo un disegno, un programma organico, perché appunto queste proteste sono state una manifestazione di insofferenza e di rabbia, devo dire, generalizzata, diffusa, ma non c'è una piattaforma comune vera e propria, non ci sono dei leader, è stato appunto in parte una protesta di rabbia, poi di entusiasmo, quindi con le classiche appunto serate, manifestazioni di anche, se vogliamo, anche di gioia, o comunque di persone che volevano, manifestavano il proprio desiderio di riprendersi il paese, ecco. Piano piano sono scemate ed è peggiorata la situazione economica fino, diciamo, ecco, riassumendo molto, passando per il fallimento tecnico del Libano quando nel marzo 2020 non è riuscita a ripagare un euro bond da 1,2 miliardi di euro, e poi per arrivare all'esplosione del porto di Beirut ad agosto 2020, che è stata un po', diciamo, la pietra tombale in qualche modo, che non ha cambiato in maniera, diciamo, ecco, se non ci fosse stata l'esplosione, Libano sarebbe comunque uno dei paesi più in crisi dal punto di vista socio-economico. L'esplosione chiaramente ha fermentato tutta quel livello di rabbia che già era alto verso una classe politica appunto considerata inaffidabile, appunto corrotta e che si era platealmente, esplicitamente arricchita. Aveva rafforzato le proprie posizioni di rendita. Sappiamo che in Libano ci sono delle elezioni assolutamente regolari, ma che comunque in cui formalmente regolari, però poi si usa il voto di scambio. Insomma, questo meccanismo di affiliazione ai partiti confessionali è ancora molto forte, soprattutto nelle vecchie generazioni. Quindi, insomma, questa esplosione diede un altro, diciamo, shock all'arena politica libanese, per cui la piazza a quel punto proprio dichiarò di non fidarsi più in qualche modo. Era sostanzialmente il divorzio definitivo. Citare l'esplosione a Beirut è importante perché si lega in qualche modo a quello che è successo appunto ormai un mese fa, con gli scontri a fuoco nell'area di Tayune, insomma nel centro sud-est di Beirut, una manifestazione portata avanti da alcuni supporters di Hezbollah e Amal, cioè i due partiti sciiti, che
è sempre lo stesso, più o meno lo stesso posto che è stato teatro della guerra civile precedente.
La guerra civile è stata, diciamo, il Libano intero, però in realtà stiamo parlando proprio di un'area, diciamo, di un'area che possiamo dire degli stessi 2 chilometri quadrati in cui è iniziata la guerra civile nel 75, nella famosa, diciamo, sparatoria a cui poi seguì questo assalto a un bus di militanti palestinesi da parte di queste forze della destra nazionalista,
dei falangisti.
Aprile 75, quello fu, diciamo, è considerato un po' l'inizio convenzionale della guerra civile libanese, e appunto periferia, neanche troppo periferia, insomma, a est della capitale, e che era appunto il quartiere dove questo corteo di Hezbollah e Hamas stava passando per arrivare fino al Palazzo di Giustizia e appunto protestare, perché quella era la protesta, protestare contro il giudice Tarek Bitar, che è il giudice il secondo, che il primo è stato già rimosso dal suo incarico, incaricato appunto di indagare sulle responsabilità dell'esplosione a Porto di Beirut. Questo giudice viene considerato da, appunto, dai supporti di Hezbollah e Hamal, un giudice di parte che in qualche modo risponde a un'agenda, come dire, filoamericana, e che quindi vuole, in qualche modo vuole far fuori, adesso semplifichiamo, dal governo libanese le componenti appunto sciite o comunque le componenti legate ad Hamal, soprattutto in particolare i due ministri di Hamal che sono stati convocati e che si sono appellati all'immunità e non sono andati dal giudice sostanzialmente a testimoniare, e che quindi poi, insomma, hanno scatenato questa protesta di persone che sono sostanzialmente ritengono questo giudice non imparziale. Nella strada sono morte 7 persone, diverse decine di feriti, probabilmente perché appunto questo corteo di sostenitori di Hezbollah e Hamal, da delle questioni politiche e confessionali del Libano, è stato un corteo che dalla popolazione locale di questi quartieri, che non sono solamente cristiano-maroniti, il corteo è stato percepito un po' come uno schiaffo, come un tentativo appunto di impedire le indagini, sostanzialmente di voler far naufragare le indagini. E questa cosa è rilevante se si pensa che comunque l'esplosione avvenuta al porto ha quasi raso al suolo, insomma, danneggiato per lo più l'area di Mar Mikhail, che è questo quartiere cristiano maronita, quasi del tutto, un quartiere, diciamo, anche della borghesia cosmopolita libanese in qualche modo. Quindi, diciamo, semplificando, sono soprattutto cristiani le persone che hanno perso parenti, amici, eccetera, al porto, anche se non solo, ovviamente, e che quindi, insomma, hanno fatto valere attraverso l'associazione dei familiari delle vittime, insomma, le loro istanze. Vorrebbero ovviamente che i responsabili venissero perseguiti, e che quindi, insomma, qualunque tipo di intralcio a questa indagine viene percepito appunto come un tentativo, chiaramente, di ostacolare l'indagine. Quindi, diciamo, appunto, ecco, non è ancora chiara in realtà tuttora la dinamica con cui questa sparatoria è iniziata, e una sparatoria che, appunto, secondo, io in quel momento non ero lì, ma insomma diverse testimonianze di libanesi che hanno vissuto la guerra civile hanno parlato appunto di 3-4 ore di guerra civile pura, appunto. C'erano già stati episodi di questo tipo negli ultimi anni, ma più contenuti, più interclanici, e in qualche modo c'era stata un'altra sparatoria un anno fa con 2 morti a Khalde, che è un'area a sud di Beirut, però era una questione tribale, diciamo, tra una serie di gruppi sunniti e sciiti, passò più o meno in sordina. Questa volta è stato un po' più, forse anche perché più centrale in qualche modo rispetto a Beirut, è stata più pesante. Chiaramente ora si è creata una polarizzazione perché quelli che sono stati accusati di aver sparato contro i manifestanti di Hezbollah, che poi hanno risposto, si pensa che fossero soprattutto sostenitori o parziani o supporter delle forze libanesi, quindi più o meno, diciamo, eredi dei falangisti, e in ogni caso questo partito della destra nazionalista libanese guidato da Jiajia, che è un politico forse che guida oggi il fronte anti-Hezbollah in Libano, che è chiaramente... Sì, diciamo di destra cristiana nazionalista, adesso è difficile applicare le nostre categorie, però sì, sostanzialmente sì, ed è anche l'interlocutore principale dei sauditi, sostanzialmente, da quando Hariri era stato sequestrato nel 2017 e in qualche modo bocciato dai sauditi. Perché ritenuto non in grado di, diciamo, di contrastare Hezbollah.
Era stato portato a Riyadh a riabilitarsi, esatto, per una settimana.
No. più o meno è stato questo. Quindi le reazioni sono dovute a questa situazione, e che tra l'altro si legano appunto alle ultime notizie, appunto, perché come sappiamo l'Arabia Saudita ha ritirato il proprio ambasciatore, hanno seguito a ruota alcuni paesi del Golfo, hanno, per adesso si è disposto il divieto di importazione dal Libano, che è una cosa anche abbastanza rilevante, visto che il Libano esporta pochissimo ed è in una situazione molto difficile appunto dal punto di vista economico. Sauditi che appunto, insieme ad altri paesi del Golfo che si sono accodati, hanno ritirato ambasciatore e annullato le importazioni dal Libano per via delle frasi di un ministro dell'informazione del Libano attuale, nominato 2 mesi fa, che in realtà prima di essere nominato si rese protagonista di un'intervista, lui è un presentatore TV, Kordahi, e fece uscire dei commenti abbastanza netti sulla, sull'intervento saudita in Yemen, che insomma sostanzialmente dicendo che la situazione in Yemen è colpa dei sauditi,
dei sauditi.
E che quindi insomma i sauditi hanno preso la palla al balzo in qualche modo per prendere queste misure. In realtà quello che io penso è anche che, nonostante appunto come dire, sembra una mossa muscolare, e in realtà nasconde l'intenzione nel medio termine di, in qualche modo, almeno questo è quello che dicono molti analisti, di disimpegnarsi dal Libano in qualche modo. L'Arabia Saudita non intende
coinvolgersi
il Libano come faceva.
Senti,
prima.
Ti volevo chiedere una cosa.
Disinvestire, ecco, disinvestire.
A proposito di questa crisi libanese che ormai si è abitata sempre di più e sta probabilmente arrivando al punto di non ritorno, anzi fosse già arrivata. Ed è una crisi che dimostra, secondo me, due fallimenti sostanzialmente. Uno del modello economico del Libano dopo la guerra civile, modello economico che si è basato sostanzialmente sui traffici, sulla speculazione edilizia per la ricostruzione, sui servizi finanziari, un modello economico che non aveva niente, che non produceva assolutamente nulla, e dall'altra il fallimento anche di quell'architettura confessionale che i francesi hanno imposto in Libano dopo l'indipendenza.
Assolutamente, dal punto di vista economico, certamente, cioè, è una cosa abbastanza inequivocabile. Il Libano si reggeva in qualche modo su un castello di carte, a partire da questo insostenibile ancoraggio artificiale della lira libanese, appunto, sì, agganciata al dollaro, sì, con un tasso fisso mantenuto fisso artificialmente e alimentato con le riserve libanesi che adesso stanno finendo, e che quindi insomma era una mossa insostenibile. L'architetto è Riyad Salameh, che è appunto il capo della banca centrale da oltre 20 anni, che se dobbiamo, come dire, spartire le responsabilità del tracollo del Libano in questi 30 anni, e se dobbiamo spartirle, diciamo, attribuendole a persone fisiche, ecco, lui è uno sicuramente dei più responsabili. Per quanto riguarda l'architettura istituzionale, in realtà io credo che la cosa sia ancora più complicata, nel senso che quello che sta succedendo, secondo me, chiama l'idea che questo sistema, appunto, confessionale sia allo stesso tempo, io questo l'ho già forse già detto, ma insomma sia allo stesso tempo la salvezza e la condanna del Libano, nel senso che non è esattamente un sistema che è fallito, il problema è che è un sistema che fa rimanere le cose in equilibrio in qualche modo, perché poi la divisione del potere rispondeva ad del potere, diciamo, in diverse comunità rispondeva a delle logiche appunto di pacificazione. Non c'è stato un processo di riconciliazione nazionale dopo la guerra civile, e quindi questo senso di uguaglianza tra diverse comunità doveva essere restituito attraverso appunto la divisione di questo potere in maniera quasi geometrica, e che quindi insomma mantiene accontenta un po' tutti, ecco, facendola un po' semplice. Questo sistema è sempre più disfunzionale nella misura in cui il paese diventa sempre più laico, nel senso che appunto questo è un sistema basato sull'appartenenza confessionale, perché questo sistema da una parte è una salvezza, o comunque è una garanzia del Libano, perché comunque se domani il Libano andasse al voto, cosa che dovrebbe fare l'anno prossimo, con un sistema, un collegio uninominale, un sistema come quello italiano, per dire, il problema poi sarebbe quale sentiment, in qualche modo, con quale postura le persone vanno a votare. E in Libano comunque, diciamo, l'intenzione di voto, ecco, la tendenza a voto è guidata ancora in buona parte, perlomeno dalle vecchie generazioni, da logiche appunto confessionali. Mia moglie è libanese, la nonna vota Aoun, come lei ha, diciamo, una famiglia divisa, musulmani e cristiani peraltro, la nonna cristiana, lei vota Aoun perché è una cosa automatica, è il mio leader cristiano, e molti farebbero così, voterebbero su base nel rischio, nel timore che comunque il Libano, non essendo un vero paese, essendo un, diciamo, come dire, un accordo precario tra diversi gruppi confessionali che si spartiscono un territorio, appunto c'è l'idea che io voto nel timore che poi se succede qualcosa io comunque sono cristiano, sto con i cristiani, io sono musulmano, sto con i musulmani. Se le persone poi votano in questo modo qua, ecco, un sistema, come dire, laico, in cui chiunque può votare chi per chiunque, in cui i partiti, come dire, possono presentarsi sotto ogni veste, rischierebbe di configurare dittature della maggioranza, cioè alla fine se poi il paese è diviso in diverse comunità, la più numerosa oggi è quella sciita, e se gli sciiti votano in maniera coesa per un candidato sciita, un partito che può essere Sì, no, per oggi è Hezbollah, ma potrebbe anche essere un altro. Chiaramente poi quel partito lì avrebbe la maggioranza relativa, potrebbe certo. magari esprimere un governo, e quindi il rischio poi sarebbe di governare contro i cristiani, contro i sunniti, ma poi dipende, insomma. Però ecco, il problema è come si va a votare, cioè la richiesta della fine del confessionalismo, secondo me è un po', come dire, la richiesta o comunque l'augurio anche nostro, no? È un po' ingenuo in qualche modo, se non analizzato a fondo, nel senso che questo deve andare di pari passo con un cambiamento, sì, ecco, appunto, le persone che andavano in piazza, esatto. Nella società, certo, persone, diciamo, non so, il giovane libanese, diciamo, colto, che va all'università, che ha viaggiato, chiaramente oggi 9 su 10 magari, appunto, non gli interessa votare su base confessionale, però ecco, è una ignoranza ancora. Poi molti libanesi, da quando sono iniziate le proteste, ricordiamoci che un altro tema è proprio la fuga, non solo di cervelli, ma in generale di libanesi. L'impressione è proprio anche che le proteste siano state abbandonate, come se i libanesi migliori, o quelli, diciamo, più istruiti, eccetera, avessero detto: vi lasciamo il paese, in qualche modo non c'è più speranza. E il tasso di emigrazione è veramente preoccupante, molto preoccupante, soprattutto negli under 30.
Tu prima dicevi che hanno colto la palla al balzo, no? Ti riferivi, mi pare, ai sauditi, ma sì. Sembra che forse un po' tutti abbiano cercato di scombinare, di disarticolare l'equilibrio che si era andato a creare proprio magari attraverso questo sistema confessionale, che con il Libano può funzionare.
Sì, funziona nella misura in cui assicura la pace in questo momento, esatto. Ma poi non funziona per tutto il resto, perché appunto
quando poi,
è un sistema disfunzionale.
Però ad esempio stamattina su Arab News c'era la notizia che il ministro degli esteri Abdullah Abu Habib, mi pare che si chiama, aveva detto, rivolgendosi agli Emirati, mi pare, agli Emirati Arabi, è che se gli americani ci fanno fuori Hezbollah, noi abbiamo i soldi, ritroviamo la nostra economia. Quindi che sia tutto quello che un po' è avvenuto adesso faccia parte di una strategia, potrebbe essere una strategia per squilibrare il tutto, magari estromettere alcune fazioni, alcune parti, in questo caso Hezbollah, ma potrebbe anche far parte di un altro, e quindi ritornare ad avere gli appoggi e gli investimenti soprattutto dell'Occidente e degli americani.
Non è sbagliato, nel senso che l'obiettivo poi il grande, diciamo, obiettivo strategico del fronte che si oppone a quello, come dire, iraniano di Hezbollah, eccetera, quindi quello americano, saudita, israeliano, sarebbe ovviamente quello di estromettere o comunque fare in modo che il potere di Hezbollah diminuisca, ed è anche, come dire, triste in qualche, insomma, fa impressione, cioè pensare che in realtà se in Libano domani non ci fosse appunto una quota, non solo non ci fosse Hezbollah, ma in realtà se non ci fosse la comunità sciita, che è comunque molto coesa verso i partiti sciiti di Hezbollah e di Amal, per tutta una serie di ragioni anche storiche e militari, come sappiamo, il Libano verrebbe ricoperto di prestiti dappertutto, insomma, probabilmente potrebbe rifiorire, solo che appunto è una cosa, come dire, no? Ecco, estraniante, paradossale, perché poi ecco, al di là Hezbollah, non Hezbollah, insomma, i nodi stanno venendo al pettine anche sotto quel punto di vista, nel senso che poi quando un paese non si regge su una vera, appunto, su una vera, come dire, unità nazionale, adesso questa non è retorica, ma è proprio il fatto di aver rifiutato questa riconciliazione nazionale dopo la guerra civile, l'aver detto proprio non ne parliamo, cioè voi considerate che in Libano al liceo, sui manuali di storia, ma anche all'università, non si arriva nel programma scolastico del liceo, si arriva fino al 43, non si arriva neanche alla guerra civile, quindi tutte quando non si conosce il passato, quando non si ha, diciamo, un accordo sul passato, è difficile costruire il futuro. E quindi oggi un racconto sulla guerra civile forse, ecco, è più affidabile il racconto di un esterno, perché oggi un libanese medio la guerra civile la conosce attraverso i racconti del padre, dello zio, di chi ha combattuto o meno, ma insomma è quella la sua realtà, soprattutto perché poi a scuola non si fa, e non si fa per precise ragioni, e quindi insomma i nodi vengono a pettine, per dire che appunto quando non c'è una vera unità nazionale, questo poi si vede adesso, cioè nel senso che le comunità sono divise, convivere è una cosa, poi costruire il futuro insieme è un'altra, e quindi la comunità sciita che accusa una parte di quella maronita, perché poi è una parte, l'altra parte è alleata di Hezbollah, che attraverso presidente Aoun, di, come dire, di essere la quinta colonna di Israele, degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, e d'altra parte una parte di paese, tra cui una bella parte della comunità sunnita da quando Hezbollah è intervenuto in Siria, e una parte, quella, come dire, più di destra, se vogliamo, sì, ma non è forse una semplificazione, di quella maronita, accusano Hezbollah di, come dire, di tenere in ostaggio il paese, l'Iran di avere una grossa influenza e di bloccare il governo, perché poi Hezbollah ha un peso parlamentare rilevante e diverse volte ha costretto allo stallo un governo che già facilmente andava allo stallo, ma insomma Hezbollah ha diverse, come dire, carte, bargaining chips, diciamo, carte negoziali in seno al governo, e per cui può in qualche modo bloccare politicamente il paese, e quindi viene accusato di questo. Insomma, non c'è una visione comune di Libano, è tutto funzionale alla protezione dei propri interessi, delle proprie rendite, di confessionali, anche perché c'è il timore che l'altro ti voglia annientare, o che comunque l'altro voglia l'aiuto dall'esterno per diminuire il tuo potere come comunità, e quindi insomma quindi, in questo senso è preoccupante, ecco.
Quindi paradossalmente, nell'assenza di memoria, funzionano gli slogan vecchi, e d'altra parte ci sono anche le stesse famiglie, stessi nomi, cioè, sono sempre gli stessi. Che...
Assolutamente, sì.
Navi Berri ancora.
Navi Berri è proprio dal 92, è presidente del Parlamento, quindi dal day one, diciamo. Sì, Navi Berri è uno dei burattinai, ecco, del Libano, il capo del partito di Amal, ed è appunto forse uno dei personaggi più presi di mira dalle proteste di 2 anni fa, una persona che ha molto probabilmente da nascondere, su cui si narrano anche leggende, insomma, persona ovviamente molto facoltosa e con un potere enorme sulla comunità sciita in Libano, forse persino maggiore di Hezbollah in un certo senso dal punto di vista interno. In gran parte delle volte in cui ci sono dei disordini, diciamo, comunque anche le stesse cose che sono accadute un mese fa, in realtà la mano d'opera è più diciamo immediata in qualche modo, chi va in strada per primo magari anche armato, sono soprattutto le persone, i militanti di Amal, che sono c'è un po' luogo comune, in parte legato alla realtà, comunque, che in Libano siano un po' degli scalmanati, un po' gli hooligans del Libano,
degli scavezzacolli.
Semplificare, sì, diciamo, quando c'è casino ci sono sempre loro, chiaramente in zone limitate, perché poi parliamo appunto dove, cioè, Hezbollah ha un potere, come dire, illimitato in alcune zone del Libano, ma poi paradossalmente passato un confine ideale, una persona, diciamo, un militante di Hezbollah che magari mostri anche segni esteriori non può assolutamente farsi vedere altrove, così come viceversa. Questo in realtà è sempre stato così, però ancora di meno in realtà. La stessa Hezbollah è arrivata al picco di popolarità in Libano poco prima della guerra in Siria. In quel momento là Hezbollah aveva probabilmente aveva il consenso, l'appoggio anche come entità militare, diciamo, con delle armi appunto speciali, tra virgolette, rispetto allo Stato, da quasi tutto il paese dopo la guerra del 2006 con Israele, e poi dall'intervento in Siria è iniziato il declino in qualche modo. Oggi Hezbollah sicuramente vede anche incrinato un po' di consenso nella comunità sciita, e anche se ovviamente non in maniera così rilevante, la comunità sunnita soprattutto nel nord di Tripoli, insomma, è assolutamente avvelenata con Hezbollah e con il suo protagonismo in Siria, e una stessa parte sempre più grande della comunità cristiana, inizialmente quella appunto delle forze libanesi, sempre per il discorso di Hezbollah come agente dell'Iran, eccetera, e l'intervento in Siria, quindi il rischio che il conflitto arrivi in Libano, eccetera, e oggi anche perché è percepito come uno dei soggetti principali dell'establishment che la piazza, o comunque chi volete voi, vorrebbe far fuori, e addirittura adesso anche a ostruire le indagini sul porto, insomma, e anche l'idea che Hezbollah possa aver avuto un ruolo concreto nel mantenimento di questo carico di nitrato d'ammonio al porto per 7 anni, perché poi Hezbollah è noto che abbia un controllo rilevante sui traffici che avvengono al porto, anche se non solo Hezbollah, e quindi insomma si stanno creando tutta una serie di non detti, di impliciti che insomma che quindi in qualche modo alimentano poi delle narrazioni che già sono polarizzate. E quindi chi era appunto il cristiano maronita delle forze libanesi, che era già convinto che Hezbollah fosse il male, che volesse trasformare il Libano nell'Iran, oggi è assolutamente
è stato confermato.
Sì, come dire, no, sono proprio te, anzi, non ha proprio problemi. Può capitare sempre di più che ti possa chiamare te proprio sono un gruppo terrorista. Si sta creando una frattura sempre più profonda. Chi rafforza le proprie idee e dire, insomma, ecco, è sotto gli occhi di tutti, no? Non abbiamo un colpevole al porto, le cose vanno così, non riusciamo a fare il governo, governo che in realtà adesso c'è, guidato da Micati, insomma.
Bene Lorenzo, il tempo come al solito è un po' tiranno, quindi
stringe.
Noi ti ringraziamo insomma di questo quadro che ci hai fatto della situazione libanese.
Forse un po' lungo.
Noi continueremo assolutamente a seguirlo, assolutamente, perché se ne parla poco purtroppo, quindi insomma è importante approfondirlo. E niente, grazie del tuo intervento e a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.
Ciao.
Buona serata.
Ciao.
أزهر وفل واقع صبح أجمل غرار درب السلام أزهر وفل واقع صبح أجمل غرار.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Questo brano per introdurci insomma al nuovo argomento, perché parleremo di quello che sta succedendo in Sudan. Il 25 di ottobre c'è stato un colpo di Stato che ha interrotto il processo di transizione, un colpo di Stato peraltro che ha visto una repressione delle piazze. Noi ne parleremo con il rappresentante della comunità sudanese di Roma, se non sbaglio. Non so se ci sei al telefono, pronto?
Sì. Pronto,
ciao.
Ci sono Adam, sono portavoce della comunità sudanese a Roma, sì.
Benissimo. Senti Adam, noi innanzitutto ti vorremmo chiedere un po' le ultime notizie, se sei riuscito ad averlo rispetto allo sviluppo della situazione in Sudan. Le manifestazioni di piazza sono state represse, però non sono assolutamente placate, insomma c'è ancora una forte opposizione rispetto al colpo di Stato dei militari.
Sì, cioè la situazione secondo adesso, attualmente le linee della comunicazione sono interrotte dal 25 fino ad oggi, non ci sono internet, non c'è telefoni che funzionano, e anche c'è persone che sono stati detenuti come primo ministro Hamdok e altri quattro ministri che sono stati arrestati, ancora non sono liberi. E poi anche sono chiuse le banche, le supermercati, sono tutti chiusi, quindi la situazione è peggiorata, perché non vediamo le manifestazioni e tutto quanto, però dal popolo sudanese è stata decisa, hanno deciso di fare disobbedienza generale, quindi fino ad oggi tutte le cose sono interrotte e sta andando male il Sudan, perché i militari che hanno fatto colpo di Stato le portano ancora loro decisioni di dittatura che abbiamo vissuto 30 anni. Quindi, come ho detto prima, quattro ministri che ancora non lasciano liberi, soprattutto il primo ministro Abdallah Hamdok, che sta ancora arresto in realtà. E poi anche altri ragazzi e ragazzi, le donne che manifestavano, che condannando tutti i generali che hanno fatto colpo di Stato, stati arrestati, stati uccisi, stati torturati, e ancora sono dentro in carcere. E quindi la situazione attualmente in Sudan veramente grave. E poi avete visto anche tanti ambasciatori, quasi nel 60 paesi al mondo, hanno condannato, stando vicino, il popolo sudanese. L'ambasciatore è quello che noi come comunità sudanese in Italia, l'ambasciatore o delegato all'ambasciatore di Roma, ancora non ha dichiarato niente. Noi come comunità le abbiamo mandato anche lettera dicendo ma quale parte stai? Quindi non ci ha fatto sapere nulla come comunità, quindi noi in prossimi giorni, 11 novembre, quindi dobbiamo deciso di fare un corteo anche davanti all'ambasciata. E altre cose io lo vorrei dire, magari mi sente anche Antonella Napoli, che è stata, cioè gli mando grande bacio, grande saluto.
Sì, che abbiamo sentita, l'abbiamo sentita, o meglio non poteva stasera, quindi ci ha mandato alcuni vocali in seguito a delle domande che l'abbiamo posto.
Quindi l'unica, magari direi l'unici più portavoce del Sudan che sta facendo lei le battaglie, anche lei ha avuto tante minacce delle fratelli musulmani del Sudan, del governo passato, le hanno minacciato, le hanno fatto intimidazione, ancora oggi la fanno, e noi come la comunità, per noi è grande solidarietà per Antonella. Altre cose le voglio aggiungere, solo che il generale che ha fatto colpo di Stato, Abdul Fattah al-Burhani, questo generale un giorno nel Darfur, io vengo dalla zona del Darfur dove è stato genocidio, un giorno ci aveva detto io sono vostro Dio. E quindi noi come comunità in Italia e popolo sudanese che sta fuori del Sudan, non sono d'accordo e non siamo d'accordo tutti quanti a fare ancora accordi con questi militari.
Certo. Il governo ma poi anche il vicepresidente del consiglio militare EMT, che era il capo dei Janjaweed.
Questa è una milizia del Janjaweed, come dici te, perché anche dal 25 fino al 30, che noi siamo stati, noi li chiamiamo slogan della rivoluzione, li chiamiamo mulionia, che il popolo sudanese sia all'interno o fuori del Sudan siamo stati tutti a fianco del nostro popolo. Queste milizie, quando sono usciti gente a protestare pacificamente, hanno torturato i nostri famiglie, i nostri fratelli, i nostri amici, i nostri connazionali, e li hanno uccisi anche. E ancora oggi questi ragazzi e ragazze stanno dentro in carcere. Quindi di questo nessuno non parla, magari parla solo sudanese e alcuni attivisti, e che ringraziamo anche voi come Italia e altri paesi europei che stanno sempre vicino al popolo sudanese. Quindi questa cosa bisogna dirla molto chiaramente, perché Hameti, cioè, lo conosciamo bene, una milizia che è stata finanziata anche dagli altri continenti, dagli altri paesi ricchi. Quindi una persona che ha fatto genocidi, e anche il generale Burhan, che dicevano io non sono vostro Dio, cioè una certo, persona così, certo. E il 25 ha fatto colpo di Stato, non è giusto ancora fare accordi, continuare la governo, insomma.
Come vi ponete rispetto all'attitudine, diciamo così, a dialogare con questi militari, perché c'era in corso un processo di transizione che avrebbe visto peraltro a novembre passare la mano dai militari ai civili, ma i rappresentanti del potere civile, l'FFC, hanno contrattato e dialogato con questi personaggi, mentre forse le piazze invece avevano già capito qual era la situazione, e chiedevano a gran voce di rompere le trattative con i militari, di non accettare comunque un potere dove i militari fossero presenti.
Guarda, ti dico una cosa, che dal 2018 è iniziata la rivoluzione sudanese, 2019-2020. Dall'inizio il popolo sudanese diceva una cosa chiara, lo slogan era chiara: libertà, pace e giustizia. Significa, noi non vogliamo qualsiasi generale che ha collaborato con il governo vecchio non deve essere anche nel governo transitorio. Questo era lo slogan, è stata, e il popolo sudanese ancora oggi le dice. Però il forse del cambiamento, un gruppo che è stato creato in periodo della rivoluzione, ha fatto fare trattati con questi generali. Però il popolo sudanese già aveva ben capito di questi generali, perché hanno fatto i genocidi in Sudan. Quindi ecco perché oggi noi, tutto il mondo, che noi siamo fuori, che siamo con il governo di Abdalla Hamdok, che ci rappresenta il governo civile. E noi speriamo sempre che viene lasciata il libro immediatamente, tutti i ministri e tutti i detenuti, in primis il primo ministro, che sì, torna a prendere su il governo, ma non fare nessun accordo, nessun contratti con i generali che hanno fatto colpo di Stato. Sì, che quindi noi diciamo proprio no.
Il primo ministro, tra l'altro, ha passato i primi giorni di carcerazione a casa dell'attuale generale golpista. Al proposito dell'esercito, delle condizioni delle relazioni con l'esercito, abbiamo posto questa domanda ad Antonella Napoli, adesso mandiamo anche sì, il suo vocale. Se si poteva ipotizzare in Sudan un ruolo dell'esercito come protagonista, attore economico, e cioè dove poteva essere impegnato, in quale settore poteva essere impegnato, perché qualche manifestazione a favore dei golpisti c'è stata, e quindi in qualche modo devono essere stati pagati. E quindi sentiamo Antonella che cosa ha risposto.
Okay. I militari hanno un grande potere, gestiscono attraverso emissari varie società parastatali, in particolare per quanto riguarda le risorse energetiche. Effettivamente sono sostenuti da una parte della popolazione. Ci sono state delle manifestazioni pro-militari, soprattutto però in contrapposizione al governo di Hamdok, che è stato definito il governo della fame, perché ovviamente ci sono state riforme sotto l'aspetto economico che hanno pesato su certe fasce della popolazione, e poi sono stati sostanzialmente eliminati i sussidi, in particolare quelli per il carburante, oltre diciamo quelli che hanno visto poi fare lievitare i prezzi di farina e quindi del pane, che è un genere primario.
Quindi la fine dei sussidi è stata anche una delle scintille che ha provocato le manifestazioni, che sono iniziate per un problema sostanzialmente economico, perché poi soprattutto dopo che il Sudan ha perso la parte meridionale, che era quella che produceva il petrolio, la crisi economica si è fatta ancora di più sentire.
Sì, cioè è vero, perché la situazione economica del Sudan è un disastro, questo è vero, però questo elemento, come aveva detto Dottonella, è chiaro, cioè è corretto, e lo confermo, perché i militari fanno con alcuni paesi, io non voglio nominare adesso, ma se volete nominerò anche, però cioè, alcuni militari, per esempio il generale del supporto rapido, che oggi tanti militari, quelle milizie, le porta altri paesi, e quello è un fattore economico, prende soldi. Cioè, ci sono alcuni generali che del governo vecchio sono rimasti come stavano prima, non hanno cambiato nulla. E quindi il Sudan oggi soffre della situazione economica, perché l'hanno portato loro, e non lo vogliono uscire così, cioè non lo vogliono uscire di questa cosa. Secondo me l'unica persona che stava risolvendo questa crisi economica, diciamo, del Sudan, era primo ministro Abdalla Hamdok. È l'unico governo che noi, popolo sudanese, tenevamo, anche se ci stavano difficoltà, però noi eravamo sicuri un giorno siamo riusciti a portare in Sudan un, dare un luce. Cioè, questo sostenevamo tutti, sapevamo che non era, cioè, tutto il governo non era tutto completo e lavorava tutto bene, però noi volevamo che Sudan si trasformasse in uno stato democratico, primis, e poi piano piano si usciva dalla crisi economica, però i militari non vogliono, perché adesso solo loro tempo era finita.
Avrebbero dovuto lasciare il potere, secondo gli accordi avrebbero dovuto
lasciare, certo. È quello che diceva il documento costituzionale, però loro hanno fatto finta di non seguire questa cosa. Poi in questa cosa anche i militari, non solo loro, perché dal fuori, alcuni paesi, esatto, gli stati dati rinforzati in mano.
Ecco, infatti, chi sostiene questi militari, chi sostiene il golpe?
Dall'esterno.
C'è l'Egitto, c'è l'Arabia Saudita, ci sono gli Emirati Arabi.
Ci sono anche, secondo me, non è chiaro, ma la posizione della Cina pure non è chiara, questa cosa. Però questi primi paesi, Egitto, Emirati Arabi, cioè questi paesi qua, veramente gli hanno dato forza ai militari di fare colpo di Stato. Cioè, noi come popolo sudanese lo sappiamo chi gli dà mano e gli fa sentire ancora come vecchio governo questi militari, perché i militari per noi devono fare militari, non devono essere politici, cioè, questo è chiaro per noi.
Però forse anche ad altri stati, tipo Israele, che aveva appena fatto gli Abraham Accords con il Sudan, sì, però non è intervenuto, non ha sollevato la sua voce nei confronti di questo golpe.
È vero, Israele gioca nelle sue interessi, è giusto, certo. Infatti, è giusto che giochi sui suoi interessi, cioè, però altri paesi, non Israele, altri paesi non giocano solo loro interesse, ma giocano anche questione del Sudan interna, perché un problema del Sudan interna devono risolvere i sudanesi tra di loro, non coinvolgendo Arabia Saudita o Emirati o Egitto.
Certo. A questo proposito, anche avevamo chiesto ad Antonella un parere sugli Abraham's Accord, è breve, te lo facciamo sentire.
Perché in queste ore Israele, con un proprio inviato, è impegnato fortemente alla soluzione di questa impasse dopo il golpe. Quindi, anzi, presumo che ci sia la volontà di andare fino in fondo, di sostenere questa transizione. D'altronde, comunque, Buran ha tutto l'interesse a proseguire sulla linea degli accordi di Abramo, anche se ci sono ovviamente le pulsioni islamiste, quelle, diciamo, degli estremisti, che in qualche modo, no, non vedono proprio di buon occhio questo accordo.
Che ne pensi di questo?
Che poi pare che lo stesso MT abbia avuto degli incontri prima del golpe con alcuni personaggi, fra cui anche alcuni personaggi legati al Mossad, così riportavano alcuni giornali israeliani.
Sì, è vero, io vi confermo giustamente quello che dice Antonella Napoli. Quelle cose sono tutte chiare e ve le confermo, e cose vere. Come è vero che hai detto pure lei adesso, prima di fare colpo di Stato, cioè, General Burhan stava dall'altra parte, l'abbiamo visto, l'ha visto tutto, infatti, il mondo. Quindi è andato a fare che cosa? Andate, cioè, parlare della strategia, come fare il colpo di Stato. Cioè, queste cose sono state, noi come comunità sudanese fuori dal Sudan, soprattutto noi in Italia, noi immaginavamo che un giorno sarà sicuramente un colpo di Stato, perché si vedeva come stavano muovendo i generali militari del Sudan, quindi era evidente che si facevano, però non aspettavamo che si faceva il 25 ottobre, giustamente pensavamo che le faranno più là, però noi già vedevamo i loro movimenti, insomma.
In tutta l'area lì c'è anche il Corno d'Africa, che è in subbuglio, anzi in piena guerra, ci sono le forze tigrine che sono state d'altra parte aggredite da Abiy Ahmed esattamente un anno fa. Il Sudan è in qualche modo coinvolto, anche in questo caso ti faccio sentire un pezzo del vocale che ha mandato Antonella, però lo anticipavo dicendo ci sono parecchi profughi che provengono da quella guerra lì, che cercano scampo in Sudan. E poi c'è anche la questione della diga della rinascita etiope, che porta via acqua al Sudan. Certo. Sentiamo un attimo Antonella, poi ti darei la parola per spiegare anche la tua posizione su questo.
Il contrasto per la diga è sicuramente un elemento molto forte che pesa anche sugli equilibri non solo dei due paesi ma di tutta la regione. Affinità c'è evidentemente, perché ci sono dei fronti contrapposti, da una parte soprattutto la classe militare e anche quella, diciamo, tigrina, no? che ha governato per anni il paese, e quindi sì, effettivamente ci sono delle analogie, anche se io ci vedo più un percorso simile a quello egiziano. Io ritengo che questo colpo di Stato in qualche modo abbia l'intenzione di tenere sotto controllo le aree della società civile che vorrebbero fuori al 100% l'esercito da tutto, e questo ovviamente non possono permetterlo.
Che ne pensi di questa valutazione?
Questa valutazione è corretta, solo che vorrei aggiungere questione, per esempio, dell'acqua tra Etiopia e Sudan e Egitto. Cioè, noi veramente come popolo, io parlo, non sono certo. Nessuno, come popolo noi con Etiopia siamo fratelli e sorelle, quindi non vogliamo nessun problema, immaginiamo pure fare una cosa del genere, guerre, queste cose qua. Solo questa, una cosa del parte del militare, sembra mettere d'accordo con Egitto, ma interessi dell'Egitto che mette insieme a Sudan fare guerre con discussione con Etiopia. Però per noi popolo sudanese, noi è una cosa molto chiara, esiste popolo sudanese, quando scende in piazza in tutto il mondo grida, ma solo che il Sudan ha bisogno di tanti paesi sviluppati della democrazia, veramente il popolo sudanese ha bisogno di questa cosa, perché ancora oggi tanti paesi magari stanno con popolo sudanese, però ci sono anche interessi, e come governo transitorio o governo, parte del governo transitorio come militari, non ascoltano il popolo sudanese e fanno interessi loro, e fanno interessi con paesi, cioè parliamoci chiaro, cioè a me mi dici un Sudan un paese arabo, io ti dico di no, perché questa è un'ideologia degli islamisti che sono stati negli anni, cioè 30 anni che ci hanno
potere,
portato,
certo.
Perché in su
ci hanno fatto anche la guerra civile.
È guerra civile, cioè questa ideologia dell'islamismo, dal 56 Sudan non è diventato un stato in realtà, cioè perché tutto è rimasto secondo me come prima, perché Sudan oggi, il governo di dittatore da 30 anni che è stato, ha creato razzismo anche tra sudanesi, noi stessi, tra arabo e africano, e tra quello e quello, cioè ci sono un paese che bisogna scoprire tutti quanti,
certo.
Però adesso l'unica cosa che noi lottiamo e sosteniamo è governo civile 100%, e non fare accordi o trattative con generali che hanno fatto colpi di Stato, ma anche generali che sono stati generali sempre con il governo Bashir. Questo deve essere ben chiaro.
Senti.
Se vogliamo, anche ci sono militari, non è tutti militari, ci sono militari nel governo passato stati dimessi senza motivo, e quindi noi vogliamo quelli militari lì vengano a coprire il ruolo delle militari, cioè non è che noi abbiamo con militari devono fare il loro lavoro e noi rispettiamo, loro sono protettori della tutto lo stato del Sudan, rispettiamo anche, ma non rispettiamo un giorno una persona che ci ha detto a me io sono tuo Dio,
certo.
Per me non ha senso pure mettere divisa e parlare davanti tutto il mondo, e ancora come America che dice leader del mondo e fa mettere in pace, sto con popolo sudanese e una parte sto con governo transitorio, anche con militare. Io non sono d'accordo con questo.
Sì, infatti, cioè, non lo so. Speriamo che il popolo sudanese sappia scegliere bene, insomma, chi li sostiene, insomma, i propri alleati, che non sono solamente le democrazie occidentali, ma soprattutto la solidarietà degli altri popoli. Noi ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo chiudere qua perché incombe anche il palinsesto di Radio Blackout. Grazie comunque del tuo intervento, e poi magari ci risentiamo, perché noi, insomma, ci teniamo a seguire gli avvenimenti del Sudan.
Veramente grazie a voi, vi ringrazio come tutta la comunità sudanese in Italia. Io sono molto piacere e molto lieta di veramente fare intervento con voi, e questo per noi è un grande sostegno. Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie a te. Ciao, ciao.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Allora,
cioè, rimaneva ancora un'ultima pillola.
Vogliamo sentire l'ultima pillola
e poi lasciamo a Healing Frequencies. Certo.
Allora, l'ultima pillola è questa qua, giusto? No, e quest'altra. Eccola qui, l'ultima pillola di Antonella.
Il tempo delle repressioni che non lasciano speranza, o comunque che non permettono ai processi democratici di proseguire, hanno un po' finito il loro tempo, anche perché abbiamo visto come subito si sia organizzata la società civile con una manifestazione contro questo colpo di Stato. C'è una forte richiesta di democratizzazione, di piena giustizia e libertà, non solo individuali, ma proprio di pensiero, di espressione, e che un controllo militare non permette, non garantisce. E quindi io in questa rivolta, in questa continua mobilitazione, perché non si fermeranno, è chiaro che sia gli esponenti della Sudanese Professionals Association che le forze di cambiamento della libertà continueranno ad animare le piazze, e questo con il sostegno internazionale che sta pressando affinché si ritorni a un governo Hamdok, che tra l'altro sembra disponibile a muoversi in questa direzione, cioè con un nuovo governo da lui guidato, e potrebbe effettivamente rimettere in piedi questa situazione, questa condizione, la transizione così come era pensata e come era stata sottoscritta negli accordi sia di Giuba che addirittura dell'accordo costituzionale, quando c'è stata la firma che ha permesso poi la costituzione del governo di Hamdok e l'istituzione del Consiglio Sovrano.
Bene, con quest'ultimo commento di Antonella noi vi salutiamo qui, quindi per Bastione di Orione ci sentiremo giovedì prossimo, fra due giovedì, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza. Ciao a tutti e a tutti.